magliette rosse nello stadio della morte, due magliette rosse come il sangue nelle fosse per le donne di Santiago e la loro libertà. Sfidarono il potere con grande dignità. Pinochet sanguinario, Baratta milionario, gridavano nei cortei, nelle piazze, nelle strade, chiedevano a gran voce, non giocate la partita, non colpite quella palla, non dategliela vinta. Dovete andare, giocate per le madri e il mondo vi sta a guardare, non avete da temere, entrate a testa alta, giocate la partita, non dategliela vinta. Nel caldo di dicembre dell'emisfero australe, entrarono in quel campo accerchiati dai soldati, il generale li guardava in piedi sul gradino, spezzante coi baffetti e con gli occhi d'assassino. Hai portato quella maglia, quella rossa, quella bella, oggi noi giochiamo con quella, non hai nulla da temere, giochiamo a testa alta, giochiamo la partita, non diamogliela vinta. Due magliette rosse nello stadio della morte, due magliette rosse come il sangue nelle fosse per le donne di Santiago e la loro libertà. Sfidarono il potere con grande dignità.
E bentornati in studio, sono le 16:34, Stefano Leszczynski al microfono per questa seconda parte. La canzone che avete sentito era Magliette Rosse, canzone dei Modena City Ramblers, tratta dall'album Niente di Nuovo sul fronte occidentale del 2013, una canzone che celebra a suo modo un episodio che ha fatto la storia dello sport italiano. Stiamo parlando della vittoria in Coppa Davis del 1976 da parte della nazionale di tennis italiana, con un quartetto composto da Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli. Se sbaglio qualcosa, adesso ci sono gli autori di un libro su quell'episodio che mi correggeranno. Sono ospiti in studio e sono Lucio Biancatelli, Alessandro Nicegrozev, autori di questo libro intitolato 1976, storia di un trionfo, l'Italia del tennis Santiago e la Coppa Davis. Nel titolo c'è già anche quello che è un po' lo scopo della nostra trasmissione di oggi, cioè quella di raccontarvi come lo sport possa fare la storia con la S maiuscola, come quantomeno quanto lo sport possa essere protagonista anche della storia. dato buongiorno, anzi buon pomeriggio ai nostri ospiti, Lucio Biancatelli, Alessandro Nice Gorozev, grazie per essere con noi.
Ciao Stefano e buongiorno a tutti, grazie a voi.
Buon pomeriggio, posso sottolineare che per la prima volta nella mia vita mi presentano senza che io debba dire come si pronuncia il cognome, è una soddisfazione
giochi
enorme.
Giochi quasi in casa oggi. Lucio, sei in minoranza.
Vabbè.
Ma però... non proprio, perché in realtà dovremmo avere anche in collegamento telefonico, forse c'è, non c'è ancora, ma avremo fra poco in collegamento telefonico uno dei protagonisti di questo evento sportivo, dell'evento sportivo di cui parliamo, che è Paolo Bertolucci, che aveva giocato in coppia con Panatta questo episodio. Intanto io chiedo a Lucio Biancatelli, perché un libro per ricordare questa vicenda sportiva? Quanto è stata importante per l'Italia e per la storia del tennis?
Beh, guarda Stefano, questa è una vittoria che è rimasta nella storia. Sono tante ovviamente le vittorie dello sport italiano che rimangono nella storia, ma questa forse più delle altre perché è rimasta unica. Cioè noi non abbiamo più vinto questa competizione negli anni successivi. Sono passati 40 anni e l'unica Coppa Davis vinta dall'Italia, che poi lo ricordiamo per i meno esperti, è una sorta di campionato del mondo di tennis a squadre, no? Questo sport singolo che però diventa uno sport di squadra in occasione della Coppa Davis. Abbiamo giocato altre 4 finali dopo quella, ma non abbiamo più vinto la Coppa Davis e anche per questo possiamo definirla una data storica, un evento storico che continuiamo a celebrare. Forse ogni anniversario la celebriamo con maggiore enfasi proprio perché non abbiamo aggiunto altre vittorie. Poi ci fu anche la storia del 76, la parte politica, sociale, di cui poi possiamo parlare, perché in quegli anni il Cile era naturalmente, come racconteremo, agitato dalla dittatura di Pinochet, e in Italia si scatenò il dibattito che tanti ricordano, insomma.
E infatti abbiamo sentito anche dalla canzone che ha introdotto il nostro tema, Magliette Rosse, ci sono parecchi riferimenti a quello che era il clima dell'epoca, e soprattutto Paolo Bertolucci ce lo potrà raccontare. Ce lo potrà raccontare bene. Tra l'altro credo che ci abbia raggiunto e che sia in collegamento telefonico. Buonasera Bertolucci.
Buonasera a tutti.
Grazie per aver trovato il tempo per essere con noi.
È sempre un piacere.
Alessandro Nice Gorozev, allora 1976, storia di un trionfo, edito da Ultra Sport, un libro che tra l'altro ha la sua particolarità nel fatto di essere costruito su delle interviste a tutti i protagonisti dell'epoca, è così?
Eh sì, sono testimonianze dell'epoca, testimonianze di tutti quelli che erano presenti a Santiago sostanzialmente, non soltanto i giocatori e i tecnici ma anche tutti i giornalisti, e alla fine poi non erano così pochi che si sono recati a Santiago, più anche un capitolo finale in cui parlano i giocatori venuti dopo che hanno avuto i 4 campioni come capitani in Coppa Davis. Quindi abbiamo fatto un po' un cerchio che si chiude, una bella esperienza anche poterlo realizzare, perché per me soprattutto, che nel 76 ancora non ero nato, è stato un po' un vivere per la prima volta quella straordinaria vittoria.
Paolo Bertolucci, cosa le ricorda pensare al 1976, al Cile, a quegli anni, a un'impresa sportiva che tutti ricordano come storica?
Beh, bisogna tornare indietro di tanti, troppi anni. Cioè, ci sono dei ricordi che naturalmente sono un po' sbiaditi, però naturalmente un fatto così importante, una gioia immensa per 4 ragazzi che insieme a Mario Berardinelli avevano iniziato a vivere insieme proprio collegialmente dall'età di 14-15 anni. Quindi il sogno naturalmente di un ragazzino è di un domani di poter giocare una volta in Coppa Davis, e il momento in cui raggiungi quell'obiettivo naturalmente alzi l'asticella e pensi chissà mai se un giorno potremo vincere e alzare il trofeo. Così è stato, però cioè, per raggiungerlo, al di là dei sacrifici della squadra che indubbiamente era molto forte, c'è stato anche appunto questo problema politico che veramente ha rischiato di far saltare tutto fino all'ultimo momento.
Paolo Bertolucci, lei non era in collegamento fin dall'inizio, ma abbiamo mandato una canzone dei Modena City Ramblers, Magliette Rosse, che ricorda per l'appunto un momento di questo episodio storico del 76, lo celebra ovviamente come un motivo di grande orgoglio nazionale e in un certo senso vi ripaga di quelli che erano gli slogan che invece si sentivano nel 76, che erano anche molto, molto pesanti da un punto di vista politico.
Ma guarda, noi siamo partiti praticamente, vabbè, io ero già in Sud America, prima in Argentina e poi in Cile, quindi mi ero fatto praticamente 2 settimane sotto la dittatura di Vileda a Buenos Aires, che era veramente molto pesante, e poi dopo era già 2 settimane che mi trovavo a Santiago del Cile. Però ricordo perfettamente i grossi problemi, appunto, perché venivo informato giornalmente, anche se non c'era internet, non c'erano i cellulari, però insomma c'era, come dire, una radio clandestina a Santiago che mi informava di tutto. E poi il ritorno, rientro molto triste, con la coppa in mano, di nascosto, per paura di incidenti all'aeroporto. Ecco, questa è la cosa sinceramente più dolorosa di quel magnifico trionfo.
Lucio Biancatelli, qual è l'aspetto che ti ha colpito di più nel ricostruire questa storia insieme ad Alessandro? Qual è il punto che secondo te lascia un segno nella vita dei protagonisti e nella vita anche di chi ha seguito quell'evento?
Ma in parte è qualcosa che già ci ha anticipato Paolo, il fatto che questa squadra composta da 4 ragazzi che hanno cominciato a lavorare insieme al College di Formia sotto la guida di Belardinelli, poi negli anni ha saputo costruire questo gruppo vincente. Non ci sono tanti altri casi così dove questo aspetto della squadra è così forte. Questo gruppo di 4 giocatori ha conquistato 4 finali di Coppa Davis in 5 anni e i ragazzi hanno cominciato il loro sogno di diventare campioni nel questo college di Formia, che all'epoca era una grande novità. Fu proprio Belardinelli, ingaggiato dalla federazione, ad introdurre questa novità, cioè un college, tra l'altro, dove si allenavano i campioni di atletica leggera, quindi Paolo Bertolucci e gli altri hanno conosciuto Mennea, hanno conosciuto Berruti e gli altri campioni, e dove costruire questi campioni. Loro la mattina andavano a scuola, il pomeriggio tornavano nel college, si allenavano, la parte tecnica, la parte atletica. La sera, come ci confermerà Paolo, avevano poche energie da spendere, andavano presto a dormire. Insomma, questo college all'italiana, secondo me, è stato uno degli aspetti più belli da raccontare. Fu proprio un'invenzione, poi molti altri paesi, molte altre federazioni, in qualche modo, copiarono questo sistema Italia.
Paolo Bertolucci, guardando le fotografie di quando giocavate a tennis, le fotografie insomma del 76, si vedono degli atleti che oggi non si immaginerebbero più, né come tenuta sportiva né come attrezzatura. Oggi quasi, insomma, se uno vi paragona, no, agli atleti oggi, quelli di oggi sembrano quasi dei marziani. Come è cambiato lo sport, secondo lei? È cambiato in meglio o in peggio?
Beh, è cambiato. Come cambia la vita. Le foto erano in bianco e nero, non erano a colori, la televisione era in bianco e nero, non c'era internet. Quindi non dico che si volasse, anzi spesso volavamo con gli aerei elica, quindi insomma cambia tutto quanto, cambia l'abbigliamento, cambiano gli attrezzi, cambia la metodologia di allenamento, cambiano le corde, le palle pressurizzate, le superfici. Noi giocavamo spesso anche su 2 campi in terra rossa che erano dei veri e propri galoppatoi. Quindi tutte queste modifiche poi dopo naturalmente hanno portato il tennis, diciamo così, un po' fuori da quello che era un prettamente tecnico e chiede ogni giorno di più alla parte fisica e alla parte mentale, e naturalmente tutto questo poi permette, grazie anche all'attrezzo, velocità molto più sostenute, ma questo avviene in tutti gli sport naturalmente.
Paolo Bertolucci, lei prima citava i metodi di allenamento, a me è venuto in mente un passaggio che ho letto nel libro di Lucio Biancatelli e di Alessandro Nice Gorozev, dove viene descritto un allenamento per insomma per farvi fare il fiato, quindi con una corsa in salita e voi o qualcuno di voi qualche volta barava e faceva l'autostop, è vero?
No, dunque eravamo seguiti a Mario Blardinelli con una vecchia 500 che ci seguiva. Una volta uno di quei, un ragazzo, come dire, non ce la faceva più perché era una corsa in salita micidiale che durava quasi un'ora, perché allora naturalmente si andava poi per tentativi, oggi non si farebbe mai più una corsa di un'ora, però era, come dire, siamo stati un po' pionieri da questo punto di vista, perché fino ad allora la parte fisica non veniva curata al di fuori del campo. Quindi a un certo punto in queste curve AS passò un'altra macchina e uno di questi ragazzi chiese l'autostop, naturalmente fu scoperto immediatamente. Berardinelli fece una romanzina che bastò per gli anni successivi.
Allora, io prima di proseguire sui diversi temi e diversi episodi del libro vorrei farvi ascoltare un'intervista che abbiamo realizzato questa mattina con un ex ambasciatore, Emilio Barbarani, che all'epoca
era in Cile. Esattamente,
era in Cile, era un giovanissimo console, aveva gestito una crisi molto grave tra l'Italia e il Cile, perché aveva gestito la crisi degli esuli cileni che avevano trovato rifugio nell'ambasciata italiana a Santiago, e lo abbiamo interpellato per chiedergli come ricordava il clima politico internazionale e anche italiano di quegli anni, per darvi un'idea un po' di quella di quelle anche che sono state le grosse difficoltà di questa squadra e che evocavamo all'inizio con questo rientro poi in sordina nonostante fossero vittoriosi. Sentiamo questa intervista a Barbarani e poi torniamo in studio.
Le relazioni tra Roma e Santiago erano non solo inesistenti, poco male, ma pessime. Il governo italiano e l'opinione pubblica italiana erano ferocemente ostili ai militari, i quali invece in qualche modo cercavano di rabbonire la controparte italiana per avere un riconoscimento. Il riconoscimento era stato effettuato dalla gran parte dei paesi di questo mondo e dei paesi europei, che tutti avevano la loro ambasciata in Santiago del Cile normalmente funzionante.
Ambasciatore Barbarani, si ha un po' l'impressione che le relazioni fossero anche un po' ambigue con il Cile da un punto di vista politico.
Allora, è passato molto tempo, io credo che possiamo parlare chiamando pane al pane e vino al vino. Qui in Italia la questione cilena era una questione prevalentemente di politica interna italiana e questo ce lo rinfacciavano i cileni. Qui in Italia c'era, si ricorda, avevamo il partito comunista più forte d'Occidente, c'era una forte tensione. Un punto di vista cileno, da un lato si protestava contro la politica del governo italiano nei confronti della giunta, al quale non voleva riconoscere i torti della sinistra internazionale, alludendo a quello che a quei tempi avveniva oltre Cortina. E sotto banco si cercava in qualche modo di migliorare le relazioni con Roma, che De Vergottini e io condizionavamo sempre a un problema di miglioramento e di rispetto dei diritti umani in Cile.
Come si viveva in Italia a quel tempo la questione cilena, soprattutto poi alla luce di quelli che erano stati gli eventi sportivi dell'epoca poco tempo dopo?
Qui in Italia la situazione era infuocata contro Pinochet e i suoi militari, e tutta quanta la stampa, dal centro alla sinistra, tutti quanti i partiti dal centro alla sinistra sparavano a zero su Pinochet, come se fosse l'unico responsabile di violazioni dei diritti umani al mondo. Sia chiaro, con questo non voglio difendere assolutamente Pinochet, anzi, però io questo lo chiamo una strumentalizzazione.
Ambasciatore, valutazioni politiche poi portarono nel 76 alla decisione di far giocare la nazionale di tennis in Cile. Lei come visse quel periodo? Se lo ricorda?
Io non ero più in Cile in questo momento, però ho sentito dei commenti. Come lei dice, ci fu qui in Italia una grossa battaglia. Mandiamo giù e in qualche modo rendiamo così omaggio al regime militare, o non mandiamo giù i nostri e perdiamo l'occasione di essere presenti ad un grande evento sportivo. Finalmente prevalse l'idea di mandare giù i nostri e, a mio giudizio personale, è stata una buona decisione. Andarono giù in mezzo a polemiche feroci, con i risultati sportivi che conosciamo, e questo non rafforzò assolutamente il regime di Pinochet e Amnesty.
E questo era l'ambasciatore Emilio Barbarani. Insomma, avete sentito, il clima politico era infuocato in Italia, era tesissimo a livello internazionale e c'era il rischio di strumentalizzazioni, come di fatto si cercava di fare con lo sport. Ma non era stato l'unico episodio, Lucio Biancatelli, c'era stato anche il Sudafrica, forse la prima, certo, unica Coppa Davis saltata come finale. Poteva essere una replica quella del Cile, eventualmente.
Sì, perché già due anni prima, nel 74, quando tra l'altro l'Italia fu sconfitta dal Sudafrica, non si giocò alla finale perché l'India si rifiutò di giocare contro il paese dove vigeva l'apartheid. In quegli anni episodi di questo tipo si verificarono, ricordiamoci, le Olimpiadi del 1980, a Mosca, 84 dall'altro lato Los Angeles. È vero, la politica in quegli anni tentò spesso di strumentalizzare, di usare lo sport per obiettivi particolari. In particolare mi piace ricordare quello che poi scriviamo anche nel nostro libro con Alessandro, e cioè che a un certo punto fu lo stesso Partito Comunista Cileno, che ovviamente agiva in clandestinità, a consigliare al Partito Comunista Italiano, guidato da Berlinguer, che forse era il caso di andare a giocare perché il boicottaggio rischiava di produrre un effetto contrario a quello voluto, cioè compattava il dittatore nel suo nazionalismo e nel suo vittimismo in confronto di fronte al resto del mondo.
Alessandro Lice Gorozev, alla fine questi atleti arrivano in Cile e c'è poi un episodio che, oltre a quello della vittoria della Coppa, resta nella storia e caratterizza anche un po' la volontà di ribellione di giovani atleti, no? Succede qualcosa?
Eh sì, una piccola premessa rispetto anche a quello che dicevamo prima. La cosa interessante di questo libro è che andiamo a rivivere un episodio che è nella leggenda, proprio perché la televisione non c'era, c'era la radio, c'erano i giornalisti da carta stampata, quindi tante cose sono arrivate in Italia anche negli anni successivi, come questa delle magliette rosse, che ha preso una certa rilevanza col passare degli anni. Discorso delle magliette rosse, che tra l'altro noi abbiamo raccolto varie testimonianze, anche leggermente discordante. C'è anche chi dice che la motivazione non fosse quella che in realtà poi riteniamo corretta, ovvero quella di Paolo Bertolucci, che adesso magari ci racconterà nel dettaglio. Quindi questo è un episodio che anche in Cile e poi negli anni a seguire ha avuto varie discussioni in merito.
Paolo Bertolucci, insomma, questo episodio ha contribuito anche a lanciarvi nel mito. Com'è andata? Ce lo può sintetizzare?
Sì, ci ha lanciato nel mito dopo 40 anni. Ma
beh, certo.
Meglio tardi che mai.
Come per i grandi artisti.
Sì, certo, perché il decennale, il ventennale, il trentennale è passato sotto silenzio assoluto, quindi adesso vedremo poi fuochi e fiamme fra 10 anni. Ma al di là di questo, sì, indubbiamente la storia è vera, perché la sera prima Panatta venne in camera mia e mi disse: senti, qui dobbiamo dare assolutamente un segnale, un qualcosa, l'unica cosa che possiamo fare è metterci e scendere in campo con una maglietta rossa. Io sinceramente non ero molto convinto, anche perché si guarda che, insomma, provocare non mi sembra il caso, pensiamo a vincere, eccetera. Lui però ha insistito e a quel quel punto ho detto, vabbè, guarda, io giocherei anche nudo domani pur di vincere, quindi va bene così, mettiamoci la maglietta rossa, che naturalmente, soprattutto all'inizio, è passata sotto silenzio anche quella, perché pensavano che fosse dovuta così a un nostro desiderio di giocare con una maglietta di color rosso, ecco, senza dargli una minima valenza politica. Poi invece, con il passare degli anni, piano piano è venuta fuori la storia, che in effetti è quella vera. Naturalmente poi a 2-7-1 poi abbiamo detto ok, abbiamo dato un segnale, adesso mettiamoci la classica maglietta blu e vediamo di portare a casa il trofeo.
Paolo Bertolucci, una domanda, ma la maglietta rossa l'avete tenuta da qualche parte o è andata
bene? Io ho regalato, sono tornato con la valigia completamente vuota. Io ho lasciato dai calzini alle scarpe, alle mutande, a tutte le magliette, alle racchette, eccetera. Ho regalato tutto quanto lì ai raccattapalle, ai custodi del club lì in Cile. Sono tornato con la valigia completamente vuota, non avevo veramente neanche uno slip di ricambio.
E sembra anche che il vostro tifo sia stato veramente molto bello, anche da parte cilena, da quello che sono i racconti avete riportato.
No. Io ho detto, ripeto, io sono stato lì 3 settimane, a parte che andavo tutti gli anni in Cile, ma insomma in quell'occasione mi soffermò 3 settimane perché avevo giocato il torneo prima, eccetera. E quindi conoscevo, cioè, pieno di italiani naturalmente anche a Santiago, quindi io quasi tutte le sere andavo a cena da famiglie italiane, quindi io ho vissuto molto più degli altri la realtà di quel periodo. Io nel famigerato stadio, nelle settimane prima appunto della finale di Coppa Davis, io praticamente ogni giorno andavo a vedere una partita di calcio, perché lì c'erano 18 squadre di calcio di Santiago, quindi ogni giorno c'era un derby, e quindi io tutti i giorni andavo in quello stadio, quindi ho vissuto quel periodo in maniera completamente diversa dalle altre. Però probabilmente erano stati, come dire, bravi a nascondere, a non farci vedere certe cose. Però il clima era sinceramente sereno e il pubblico, devo dire, è stato meraviglioso, perché alla fine, quando abbiamo vinto, tutti in piedi, 6.000 persone a applaudire.
E allora, Paolo Bertolucci, risentiamo quel momento in un documento originale tratto da un disco in vinile di uno dei cronisti di Radio Rai, Mario Giobbe. Sentiamo.
Qui allo stadio di Santiago, momenti di emozione, Adriano Panatta la palla per l'insuccesso per la Coppa Davis.
Italia ha vinto la Coppa Davis per la prima volta in 76 anni, gli azzurri conquistano la Coppa Davis, i tifosi italiani invadono il campo.
È finita così con il trionfo di Santiago. Nel doppio Adriano ed io, chi vi parla, e Paolo Bertolucci abbiamo ottenuto il punto della vittoria, e per la prima volta in 76 anni di storia l'Italia ha vinto la Coppa Davis. Ma cerchiamo di andare un pochino per ordine. La bella avventura infatti era incominciata alcuni mesi prima con la nomina a capitano non giocatore di Nicola Pietrangeli, dopo alcune scaramucce con Fausto Cardini.
Paolo Bertolucci, grazie per la sua presenza, grazie per la sua testimonianza, la sua partecipazione durante questa trasmissione. È stato veramente gentile a essere con noi. Grazie a Lucio Biancatelli.
Grazie mille.
E Alessandro Nicegorozev, 1976, storia di un trionfo, l'Italia del tennis, Santiago e la Coppa Davis, pubblicato da Ultrasport. Il nostro tempo
grazie a voi.
È veramente finito. Grazie a tutti e ancora buon pomeriggio.